La mia storia. Giulia Baraldi, studentessa di educatore nei servizi per l'infanzia dell'Università di Bologna. Mi chiamo Giulia e ho 22 anni. La mia passione è sempre stata la danza e il mio sogno era diventare la prima ballerina della Scala di Milano. Con il tempo, però, ho capito che la mia strada non era questa passione, ma un'altra, cioè diventare maestra di scuola dell'infanzia o di scuola primaria. Ora vi vorrei raccontare la mia storia. Tutto è iniziato quando ero in prima superiore. Ero al liceo classico di Mirandola e in quel periodo praticavo la danza a livello agonistico. Feci anche un'audizione di danza per entrare al balletto di Toscana e vinsi la borsa di studio che consisteva nel frequentare la scuola per un anno. Era un sogno per me, ma poi ho capito che la strada della ballerina non sarebbe stata il mio futuro. In quell'anno venni bocciata al primo anno di liceo e diedi la colpa alla danza perché, facendo troppe ore di lezione, studiavo poco. Nel 2010-2011 ho ripetuto l'anno al liceo classico, ma poi ho compreso che quella scuola non era per me perché facevo fatica a studiare, soprattutto il greco e il latino. Per questo motivo ho cambiato scuola e mi sono iscritta al liceo di scienze umane, a Finale Emilia. Nel 2012, nel mio paese e in quelli limitrofi, venne il terremoto e quell'anno la scuola finì il 20 maggio. La notte del 20 maggio rimasi scioccata. Iniziai a sentire tutti i vasi che cadevano, la casa che ballava, quel rumore indescrivibile che veniva da sotto alla terra. Era come se la terra si spaccasse a metà e noi cadessimo in un burrone. Per una settimana i miei genitori e io abbiamo dormito in macchina perché io ero terrorizzata. Ma il lunedì mia mamma ricominciò a lavorare e quindi ritornammo tutti in casa a dormire, anche se io non ero ancora tanto convinta. La mattina del 29 maggio mia mamma era andata a lavorare, mio papà era andato fuori e io ero rimasta a letto. Alle 9 del mattino è arrivata una scossa che è iniziata piano e poi è diventata sempre più intensa. Non riuscivo a stare in piedi e sono caduta dalle scale. Per 2 mesi e mezzo non sono più riuscita ad andare in casa. Sono rimasta scioccata. Purtroppo, poiché la scuola era finita in anticipo, quell'anno sono stata bocciata per la seconda volta. Ci sono rimasta malissimo perché non mi aspettavo quella bocciatura. L'anno seguente ho ripetuto la seconda liceo a Finale Emilia. Alla fine dell'anno scolastico 2012-2013, la mia professoressa di psicologia, durante la consegna delle pagelle, mi chiamò da parte. Disse a me e a mia mamma che, secondo lei e altri professori, c'era qualcosa che non andava in me, in quanto ero stata bocciata, nonostante quell'anno avessi smesso di praticare la danza e avessi studiato tanto. Non capii subito. Ci rimasi malissimo. Pensavo che non avessi niente e mi impegnassi sempre al massimo. A fine giugno mia mamma prese un appuntamento da uno psicologo che mi fece fare tantissimi test. Non capii subito perché me li faceva fare, poi compresi il motivo. Venni diagnosticata come affetta da DSA, cioè disturbo specifico dell'apprendimento, a 19 anni. All'inizio non ho accettato questa diagnosi perché mi domandavo: ma cosa cavolo significa DSA? Ma sono handicappata. Ma perché nessuno se n'è mai accorto prima? Quel giorno volevo volare via. Rimasi talmente male che iniziai a piangere, senza dire a nessuno questo mio grande problema. Iniziai la quarta superiore e scoprii che nella mia classe c'erano anche altre 2 mie compagne di classe che, in precedenza, erano state diagnosticate come DSA. Allora mi sono risollevata perché ho capito che non ero sola e nel frattempo mi sono documentata su che cosa significasse disturbo specifico dell'apprendimento. Quando iniziarono le prime verifiche e interrogazioni programmate, chiesi a 2 mie compagne di classe se volevano farsi interrogare in un determinato giorno, concordato con la professoressa. Loro mi risposero di no. Tranquillamente, senza dire nulla a nessuno, andai dalla professoressa a chiedere se per lei andasse bene interrogare me quel giorno. Per la professoressa non c'era nessun problema. Al resto della classe non dissi niente di questo accordo tra me e lei, in quanto ancora non sapevano fossi stata diagnosticata come DSA. Quando arrivai a casa, mi resi conto che, ancora non so come e perché, tutti i miei compagni erano venuti a sapere che ero stata diagnosticata come DSA. Ricevetti al telefono, soprattutto nel gruppo della classe di WhatsApp, un bombardamento di messaggi. Più che messaggi, si trattava di veri e propri insulti. Mi iniziarono a dire: «Tu te ne approfitti, tu sei una bambina, tu sei più grande di noi e ti comporti come una bambina». Da quel giorno non ho più voluto andare a scuola. Quando entravo in classe era come se mi mancasse l'aria e il tempo si fermasse per 5 ore. Quelle ore di scuola erano infernali per me. Ogni volta che entravo in classe mi facevano i dispetti, buttavano per terra i miei libri, mi minacciavano. Ad esempio, quando rimanevo a casa da scuola perché ero influenzata, mi scrivevano per messaggio che ero obbligata ad andare a scuola per farmi interrogare. Il problema era che mi trovavo da sola contro tutta la classe e quindi subivo. Ero talmente impotente che non avevo neanche la forza di reagire. Quando tornavo a casa mi mettevo a piangere, rifiutavo di fare i compiti e soprattutto non volevo più andare a scuola. Raccontai tutto ai miei genitori e loro andarono a parlare con la professoressa di psicologia e la preside. Inizialmente la professoressa di psicologia ci rimase davvero male perché in una classe di scienze umane le studentesse e gli studenti dovrebbero avere un po' di sensibilità nei confronti delle persone che hanno difficoltà. Ma in questo caso non era stato così. Diventai, inoltre, vittima del ciberbullismo, il bullismo praticato su internet e sui social network. Iniziai ad andare a Modena al doposcuola SOS Dislessia, un centro dove aiutano i ragazzi col DSA a fare i compiti. Per recarmi a Modena dovevo uscire prima da scuola, un giorno alla settimana. Mi piaceva tantissimo andare al doposcuola perché nella prima mezz'ora ci mettevamo in cerchio e iniziavamo a parlare delle nostre difficoltà sui compiti, con i compagni, sulle verifiche, sui professori e dopo iniziavamo a fare i compiti. Andando a questo centro ho capito che anche altri ragazzi avevano il mio stesso problema. Eravamo tutti sulla stessa barca e ci consolavamo a vicenda. Oltre ai miei compagni, anche alcuni professori mi criticavano pesantemente e mi umiliavano davanti ai miei compagni di classe. Ad esempio, ricordo che un giorno avevo fatto la verifica d'inglese e la professoressa, quando me la consegnò, mi disse: «Se devi copiare, copia bene anche i verbi». E mi mise un bel 2 con scritto «copiato». In quella circostanza i miei genitori si sono arrabbiati tantissimo e sono andati direttamente in presidenza. Purtroppo, però, non hanno risolto granché. Arrivò finalmente l'ultimo anno del liceo. Verso dicembre di quell'anno ho cominciato a sentirmi debole, a svenire. Al principio pensavo fosse a causa dello stress e della tensione con la classe. Un giorno mi portarono al pronto soccorso e rimasi per una notte sotto osservazione. Mi fecero delle analisi. Mi dissero che ero anemica. Io ribadii al dottore che non stavo bene. Avevo prurito ovunque, facevo fatica a respirare. Avevo la febbre alla sera, ma il medico mi disse: «Secondo me non hai niente. Una ragazza di 20 anni non può essere così depressa». Mi fece fare una visita psichiatrica. Per lui ero una pazza, anche se io in realtà sapevo di stare bene psicologicamente. A gennaio feci un attacco d'urgenza e dalle lastre si vide una sfera grossissima nel mediastino. A quel punto ho capito di avere un tumore. Mi portarono subito a fare la biopsia. Un esame che sarebbe dovuto durare circa un'ora e mezza, ma durò 6 ore di sala operatoria e 2 giorni di rianimazione. La cosa si complicò. Nella vena cava mi trovarono un coagulo lungo 3 centimetri. Il polmone destro non ventilava più e ho avuto un problema al cuore che, fortunatamente, con il tempo si è risolto. Per farmi un prelievo del sangue iniziarono a bucare dai piedi perché non potevano toccare le braccia e le mani. Inizialmente io non sapevo di avere un tumore. I dottori mi dissero che dovevo fare la biopsia perché era necessario capire di che famiglia fosse questa massa, ma io non mi fidavo. Sono andata su internet di nascosto e ho capito la diagnosi. Anche i miei genitori lo sapevano, ma non mi dissero niente. Rimasi in ospedale circa 3 settimane, ignara della diagnosi della TAC. In quelle settimane ho fatto amicizia con tutti i medici e infermieri di quel reparto. Erano fantastici, erano degli angeli. Mi trattavano come se fossi una loro figlia. Mi lavavano i capelli e mi portavano da mangiare finché, una bella mattina, arrivò in ospedale una ragazza di circa la mia età e la misero, per fortuna, in stanza con me. Quel giorno ho fatto amicizia con questa ragazza meravigliosa che si chiama Carlotta. Ci siamo subito legate tantissimo. Ci davamo consigli, ci consolavamo a vicenda, giocavamo a carte, prendevamo in giro le persone anziane che erano in stanza con noi, scherzavamo, insomma, abbiamo capito fin da subito che c'era un legame forte. Fortunatamente abitiamo vicine, perciò ancora oggi ci sentiamo e vediamo regolarmente. Carlotta è subito diventata come una sorella per me. Una mattina andai a lavarmi in bagno assieme a mio papà, perché facevo fatica a farlo da sola. Avevo il drenaggio addosso, la morfina e tantissimi altri aghi. A un certo punto arrivò un medico del reparto di chirurgia toracica e iniziò a bussare alla porta del bagno gridando e dicendomi «Dove sei? Ho una notizia!» Vidi mio padre sbiancare. Mi misi sul letto, mio padre era di fianco a me e il dottore a voce molto alta ci disse «Vedete?» Dopo 3 settimane di attesa è arrivata la risposta. Ecco, è il linfoma di Hodgkin. Nota. Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico, ovvero delle cellule e dei tessuti che hanno il compito di difendere l'organismo dagli agenti esterni e dalle malattie e di garantire una corretta circolazione dei fluidi nell'organismo. Esistono 2 tipi di linfoma di Hodgkin, quello classico, a cui mi riferisco in questo scritto, e quello definito non Hodgkin. Il linfoma di Hodgkin, classico, colpisce soprattutto i giovani tra i 15 e i 35 anni e gli anziani dai 70 anni in poi, ed è guaribile al 99%. Ciò significa che, almeno nella grande maggioranza dei casi, una volta terminate le cure, il tumore non si riattiva più. Nel caso del linfoma detto non Hodgkin, invece, con il passare del tempo si riscontra assai spesso una recidiva, anche se in un primo tempo il tumore non aveva dato segni di attività subito dopo le cure. In generale, le 2 tipologie di linfoma di Hodgkin possono causare un ingrossamento dei linfonodi, febbre che si ripresenta costantemente per settimane o mesi, sudorazioni notturne, perdita di peso e prurito in tutto il corpo. Da non trascurare, inoltre, sensazioni quali stanchezza e mancanza di appetito. Se la malattia coinvolge in modo particolare i linfonodi presenti nel torace, si possono manifestare anche tosse, dolore al petto e difficoltà a respirare. Fine nota. Ora può andare anche in Co-op a curarsi. Guardai il professore, come lo chiamavano tutti in quel reparto, come per dire «Ma cosa sta dicendo?» Guardai mio padre e gli dissi «Cos'è che ho?» E mio papà iniziò a spiegarmi che avevo un tumore. In quel momento scoppiai a piangere. Mi sembrava di vivere un incubo. E come se in quel momento tutta la mia vita mi fosse crollata addosso, iniziò a spiegarmi di che famiglia fosse, dove ce l'avevo, e andammo a documentarci su internet. Cercò di consolarmi e mi disse che questo tipo di tumore è guaribile al 99%. Da quel momento smisi di piangere e dissi: «Ok, ora devo tirare fuori tutta la grinta che ho in me e lo devo assolutamente vincere. Quindi prima iniziamo, prima finiamo». Fui trasferita in un altro ospedale e ci rimasi per una settimana. Nel frattempo conobbi la mia ematologa, la quale iniziò a spiegare come funzionava la chemio. Mi disse tutti gli effetti collaterali che poteva causare la terapia: nausea, vomito, perdita dei capelli. Quando mi disse «perdita dei capelli», scoppiai a piangere. Non volevo assolutamente perdere i capelli, perché dentro di me mi dicevo che dovevo vincere, che sarei stata forte e quindi anche i miei capelli avrebbero resistito. Il 27 gennaio 2016 iniziai la chemio. La notte prima non dormii dalla paura. Quando arrivò quella mattina volevo scappare via. Durante la terapia iniziai a mangiare, avevo sempre fame. Per consolarmi mi mangiai una pasta con cappuccino, dopo un'ora dei biscotti e dopo 2 ore c'era il pranzo. Pur di distrarmi, mangiavo. Quando tornai finalmente a casa, dopo un mese di ospedale, andai subito a comprarmi la parrucca, perché per me perdere i capelli era uno shock. Quando iniziai a fare la chemioterapia, iniziai a fare il conto alla rovescia dei cicli, perché volevo finire presto questo incubo. Questa terapia comprendeva 6 cicli. Ogni ciclo era formato da 2 sedute e quindi in totale le sedute erano 12. Iniziai a vomitare e a stare male alla fine delle sedute. Con il passare del tempo cominciai a sentire il peso delle terapie sul mio corpo. Di positivo c'era che le mie analisi prima di fare la terapia erano sempre perfette. Se così non fosse stato, avrei dovuto saltare la seduta di chemio e fare delle punture per far aumentare i globuli bianchi. Durante le sedute di chemio conobbi tante persone con cui tuttora sono in contatto. Conobbi anche una ragazza che aveva il mio stesso linfoma, quello di Hodgkin. Lei era sempre negativa. Ogni volta che faceva la terapia si chiudeva in camera e per delle settimane non usciva e non vedeva nessuno. Io le davo sempre dei consigli, ad esempio, le dicevo che bisognava uscire. Io ero completamente l'opposto. Finivo la chemio e andavo a prendere un aperitivo con le mie amiche oppure in discoteca a ballare. Uscivo con la mascherina e non mi interessava se la gente mi guardava male, mi criticava. Io uscivo lo stesso e dicevo tra me e me: se alle persone dà fastidio vedermi con una mascherina, si girino pure dall'altra parte, perché io alla fine non ho fatto male a nessuno. Altre persone mi dicevano: «Io ti invidio», oppure «Sei un esempio da imitare», oppure «Mamma mia, ma come fai ad avere tutta questa forza?» Io a volte non sapevo cosa rispondere a queste frasi di circostanza che spesso mi venivano rivolte nel tentativo di trovare le parole giuste nei miei confronti. Era una situazione nuova e critica per tutti. A fine chemio mi fecero TAC e PET in preparazione alla radioterapia, ma purtroppo la PET non aveva avuto un esito del tutto positivo. Nonostante a metà ciclo con la TAC avessi avuto una bellissima risposta, cioè che la massa si era ridotta più della metà, nell'ultima TAC la massa non si era ridotta. Mi trasferirono in un altro ospedale e da lì iniziai il secondo tipo di chemio. Era una terapia molto pesante. Questa terapia avveniva una volta ogni 3 settimane, ma per 4 giorni di seguito. Quando facevo questa terapia andavo in ospedale dalla mattina alle 7 e tornavo a casa alle 8 di sera per tutti e 4 i giorni. Dovevo assumere 20 flebo di chemio. Dopo il primo ciclo persi i capelli. Una domenica compresi che era ora di tagliarli perché mi era rimasta solo qualche ciocca. Quella domenica mio papà con il rasoio mi tagliò il resto. Subito ho avuto un effetto stranissimo. Andai a mangiare dai miei nonni e mi dissero: «Ma come stai bene così?» Da quel giorno uscii di casa senza parrucca e senza foulard. Feci un corso di trucco e uscivo senza parrucca e tutta truccata, con la mascherina. Mi piaceva molto. La gente mi guardava, ma a me non interessava quello che diceva o pensava. Finito il ciclo, rifeci di nuovo tac e pet, ma la massa rimaneva uguale. La mia ematologa mi diede un farmaco da assumere una volta ogni 3 settimane, ma dopo metà terapia me la fece sospendere, perché la massa stava aumentando. L'ultima opzione era il trapianto. Tuttavia, prima di fare o il trapianto del midollo osseo o quello autologo, l'ematologa voleva farmi andare in camera sterile nel miglior modo possibile, cioè con il linfoma morto o almeno ridotto il più possibile. L'unica soluzione, quindi, sarebbe stata assumere un altro tipo di farmaco, diverso da quelli utilizzati nella chemioterapia, per ridurre la massa. Purtroppo, questo farmaco, per protocollo, si poteva utilizzare solo dopo aver effettuato il trapianto, ma l'ematologa voleva farmelo utilizzare prima. Chiamò quasi in tutta Italia e anche all'estero per chiedere se c'erano dei nuovi protocolli, ma purtroppo erano tutti uguali a quelli già esistenti. La dottoressa mi chiese se ero d'accordo a fare domanda alla Commissione europea per avere questo farmaco. Io le dissi assolutamente sì. Pur di guarire, farei qualsiasi cosa. La domenica 2 aprile 2017 fu un giorno speciale perché mi successero 2 cose importanti. Incontrai Cecil Kienge e le chiesi se in qualche modo poteva farmi avere quel farmaco, perché per me era molto importante. Lei mi disse: «Come ti chiami? Come si chiama la tua dottoressa? E in quale ospedale vai?» Le risposi e mi disse di nuovo: «Io non ti assicuro niente, ma farò il possibile per fartelo avere». Quando se ne andò, una ragazza venne da me e mi intervistò, e il giorno dopo vidi l'intervista pubblicata su Il Resto del Carlino. Lo stesso giorno il Papa venne a far visita a Mirandola e a tutti i paesi danneggiati dal terremoto del 2012. Andai a Mirandola e, finita la messa del Papa, fui benedetta da lui. Quando lo vidi davanti a me, iniziai a piangere perché l'emozione era talmente forte che quasi non riuscivo a rendermi conto di quello che mi stava succedendo. Quel giorno fu un giorno intenso perché interagì con 2 persone che ammiro molto. Il martedì successivo ricevetti una chiamata dalla mia dottoressa che mi disse: «Ho una notizia per te». Subito pensai: «Oddio, non hanno confermato il farmaco». L'ematologa invece mi disse: «Ieri, cioè lunedì, mi avevano confermato il farmaco. Ma quando mi era arrivata la risposta, mi hanno consegnato una lettera che mi comunica l'approvazione di un nuovo farmaco, con gli stessi principi attivi dell'altro, ma che, a differenza di quello, è stato elaborato apposta per essere assunto prima del trapianto. Ieri pomeriggio, quindi, ho rinviato tutte le pratiche per avere questo farmaco nuovo e oggi è arrivata l'approvazione. Sarai la prima in Italia che utilizzerà questo farmaco». Subito rimasi stupita perché non me l'aspettavo. Penso che alla fine niente avviene per caso. Cecil Kienge, il Papa, il farmaco nuovo. Tra me e me pensai: «Allora la Kienge è riuscita ad avere il consenso del farmaco. Sicuramente ha aiutato anche la benedizione del Papa. Il caso non esiste». Iniziai ad assumere questo farmaco e lo sto assumendo ancora oggi. La terapia dura 30 minuti e la faccio ogni 3 settimane. Non mi fa nessun effetto, salvo il fatto che mi fa dormire tanto. Dormo, dormo, dormo. Dopo aver effettuato 4 cicli con questo farmaco, feci l'attack e finalmente, dopo un anno, ho avuto una bella notizia. La massa si è ridotta più della metà. Nel frattempo, andai a parlare con il direttore del centro trapianti, che mi spiegò in che cosa consistesse entrare nella banca dati come ricevitore di midollo osseo e mi fece delle analisi particolari. Una settimana dopo mi arrivò a casa una lettera che mi informava del fatto che si stava cercando un donatore compatibile con me. Dopo 3 mesi, il donatore non si trova ancora. Una settimana fa i miei genitori sono stati chiamati dalla mia dottoressa per sapere se fossero disponibili a donarmi il midollo, sempre se la compatibilità lo consenta. Lunedì 4 settembre 2017 effettueranno le analisi. Quello che succederà in futuro non lo posso sapere. L'unica cosa certa che so per il momento è che andrò a fare il trapianto del midollo osseo. Ho paura del futuro, perché non si sa mai quello che ti aspetterà. Non saprai mai cosa la vita ti metterà davanti. Ho però un motto che porto sempre con me. È una frase di Daniel Pennac che dice: «È proprio quando si crede che sia tutto finito che tutto comincia». Questa frase mi rispecchia davvero tanto, perché quando ti trovi davanti a delle difficoltà importanti della vita, le devi affrontare, devi combattere. Forse a volte la vita ci mette davanti queste prove apposta per renderci più forti. Ormai sono 3 anni che la mia vita è cambiata, sia psicologicamente, sia dal punto di vista fisico. La mia vita mi sta ponendo di fronte a diversi ostacoli da affrontare ogni giorno. Prima la dislessia, ora il linfoma. Io credo che, come ho già scritto, nulla avviene per caso.